Buon pomeriggio a tutti voi, buon lunedì, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti, con me oggi in regia tecnica c'è Davide Perrucconi, invece Tania Ciriaco è prontissima al centralino per raccogliere le vostre telefonate. Oggi parleremo di ergoterapia per gli anziani. Può succedere, no, che a un certo punto l'anziano inizia a sentirsi in qualche modo insicuro, disorientato, persino all'interno della propria casa, l'ambiente domestico, ma soprattutto quello esterno, diventano un pochettino ostili, si cominciano ad avere delle difficoltà, per esempio in casa, per quello che è la propria cura o la cura della casa stessa, si ha difficoltà a vestirsi, a lavarsi, diciamo che quando si esce invece si ha difficoltà a fare la spesa, a far visita ai familiari, agli amici, a partecipare alle attività della comunità. E tutto questo può creare dapprima delle incertezze, delle insicurezze, e quindi si cercano anche di evitare queste situazioni. La figura dell'ergoterapista, che è importantissima attraverso una presa a carico centrata proprio sulla persona, può aiutare gli anziani ad affrontare e superare queste piccole difficoltà del quotidiano e permettere a loro quindi di sentirsi ancora autonomi e sicuri. Ne parliamo oggi con le nostre due esperte, sono entrambe ergoterapiste. Si tratta di Luisa Somazzi e Rossella Bellisoni. Buongiorno ad entrambe.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, sicuramente ergoterapista è un nome che comincia a sentirsi sempre più spesso. Abbiamo già dedicato anche delle puntate al tema dell'ergoterapia, scusate, tu cur, rivolta a tutti, perché possono fare degli interventi per i bambini, per gli adulti, nel caso specifico di oggi per gli anziani, però non tutti sono in chiaro. Chi è esattamente l'ergoterapista? Cosa fa?
Sì, allora il ruolo principale dell'ergoterapista è quello di intervenire in situazioni dove forse la persona comincia ad avere dei problemi motori oppure cognitivi e con questi problemi ha più difficoltà a gestire in autonomia le proprie attività della vita quotidiana.
Mm-hmm. E quindi l'ergoterapista in punta di piedi entra un po' nella casa dell'anziano oppure lo fa venire in studio, poi vedremo che valutazioni verranno fatte e comincia ad aiutarlo a trovare insomma un sistema per riappropriarsi di certi gesti che magari cominciano a vacillare un pochettino.
Esatto, sì, penso che la cosa principale è quello proprio di valutare con la persona stessa lì dove comincia a avere le difficoltà e valutare anche insieme un po' come affrontare questi problemi.
L'importante appunto è essere il più autonomi possibile e più a lungo possibile in quelle che sono le attività della vita quotidiana.
Sì, questa è una cosa importante, penso, per ognuno, poter avere questa autonomia. E questo è anche il nostro scopo, quello di poter aiutare le persone ad avere il massimo di autonomia possibile. E devo dire che siamo, diciamo, le persone ci vengono segnalate dai medici normalmente, e ci vuole una prescrizione medica, e questo, il nostro intervento è riconosciuto dalla cassa malati, dalla base, diciamo. Ecco.
Sì, appunto lo dicevamo prima, tante persone magari non lo sanno, no? È una grandissima preoccupazione, chissà quanti ascoltatori ci stanno sentendo in questo momento e sanno, hanno un genitore anziano, magari abita vicino, però non è possibile passare tutti i giorni, ognuno ha la sua vita, la sua frenesia, si lavora, il pensiero però che magari aveva bisogno di quell'aiuto, dell'occhio a vedere insomma se tutto sta funzionando bene, c'è sempre un po' questa preoccupazione, no? Se poi si abita lontani, in un comune diverso, addirittura c'è chi è dovuto andare lontano, in un altro cantone, chi addirittura all'estero, insomma quello del genitore è una grandissima preoccupazione. Bisogna trovare delle persone anche di fiducia che possano sopperire anche al tempo che noi non riusciamo a dedicare loro.
Sì, noi cerchiamo di, con l'anziano e anche con la famiglia, proprio di capire quali sono le potenzialità, ma anche quelli dove c'è il bisogno. E cerchiamo anche di creare, dove non c'è, una rete di professionisti, e anche magari di cercare di, sì, di far coinvolgere un po' la famiglia, senza però sovraccaricarla, perché anche questo non va. Quindi sì.
Beh, l'importante è dire soprattutto che l'ergoterapista è un professionista, quindi sa esattamente, poi conoscendo la persona, valutando la situazione, sa capire quali sono i bisogni del singolo, e ognuno li ha simili ma diversi da tutti gli altri. Allora, sono sicura che qualcuno tra i nostri ascoltatori poi vorrà intervenire, porre delle domande. Io ricordo immediatamente i nostri numeri se volete telefonare, parlare direttamente con Luisa Somazia, Rossella Bellisoni, scusate, potete digitare lo 0848 030808. Se preferite invece scriverci e utilizzare WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Quali sono un pochettino le problematiche dell'anziano, nel senso, lo sappiamo tutti, invecchiando cominciamo anche magari ad avere tutti quanti qualche piccolo deficit cognitivo, di memoria, in alcuni casi subentra proprio anche una patologia conclamata. Voi con chi lavorate in generale?
Allora, esatto, come dici bene Carlotta, ci sono una palette enorme di diagnosi possibili, che passano appunto da problemi più cognitivi, quindi delle demenze, oppure legati anche semplicemente a dei post ictus, dove la persona ha più difficoltà anche a concentrarsi oppure fa fatica ad esprimersi. E poi si aggiungono anche dei problemi più neurologici, di nuovo dell'ictus, oppure delle malattie con del Parkinson, come quelle del Parkinson, delle sclerosi. Per rimanere ancora nella geriatria, anche tutto quello che è un po' legato al rischio delle cadute, della mancanza di equilibrio, e quindi un domicilio che può diventare anche a volte un ostacolo, dove si fa semplicemente più fatica a spostarsi in sicurezza.
Ecco, gli spostamenti, no? Lo sappiamo, evidentemente cominciano anche i primi acciacchi, ci sono anche delle patologie, quali artrosi, artriti, ci sono i mal di schiena, non ci si sente più così forti sulle proprie gambe, qualcuno deve fare ausilio di bastoni, di stampelle, insomma, quindi anche la mobilità voi poi cercate di rendere il tutto più facile.
Sì, noi valutiamo con la persona, e a volte, magari anche in caso di reumatismi così, bastano dei piccoli accorgimenti, o se c'è bisogno anche dei mezzi ausiliari, per poter rendere di nuovo possibile l'attività e l'autonomia alla persona.
Allora, quando premesso, avete detto che ovviamente gli anziani vi vengono segnalati dal medico che li sta seguendo, quindi viene consigliato di prendere contatto con un ergoterapista, voi poi vedete l'anziano, vedete i familiari, come comincia la presa a carico?
Ma normalmente appunto andiamo a domicilio e cerchiamo di conoscere la persona, entriamo, come dicevi tu, in punta di piedi, non invadiamo il domicilio, e vogliamo proprio conoscere la persona e la famiglia o chi prende o il caregiver, e facciamo delle domande mirate, valutiamo, cerchiamo di capire soprattutto quali sono le potenzialità, che cosa l'anziano riesce ancora a fare bene, e vedere anche delle cose che non riesce a fare, che cosa proprio gli manca, perché magari per qualcuno non cucinare non è un problema, dice vabbè non ci riesco più, non importa, però magari per lui è importante andare a fare la spesa o andare a bere il caffè con gli amici o le amiche, ecco. Quindi si va a decidere assieme alla persona quali sono gli obiettivi, quali sono sì, gli obiettivi da
Sì. Quindi una collaborazione perché poi sicuramente, come detto, l'anziano fa capire quali sono le sue priorità, le cose importanti, però non tutti sempre sono in grado di comunicarlo o magari lo vogliono comunicare, non vogliono far capire quali sono le loro debolezze, no? Quindi voi siete comunque anche delle attente osservatrici.
Certo, sì, ci sono anche quelli che non osano o che non vogliono anche l'aiuto, che fanno fatica ad accettare un aiuto esterno e quindi lì sta un po' la nostra professionalità e la nostra capacità di capire, di osservare, di cogliere un po' qual è la vera difficoltà.
Ed è forse anche in questi momenti che è importante avere una rete attorno a noi, un buon contatto con i familiari per poter anche aiutare un po' questa presa a carico se si riscontrano delle difficoltà.
Ma in generale, quando all'anziano viene proposto un aiuto, qual è la reazione? Credo che non si possa generalizzare, no? Perché poi ognuno è fatto a modo suo, ma lo prendono volentieri. Ecco, finalmente qualcuno mi aiuta, troviamo delle soluzioni che mi possono semplificare la vita, oppure la vivono come un'ingerenza, quindi mi impongono una persona che entra in casa mia, che tocca le mie cose, non mi piace.
Ci sono proprio diversi casi anche in questo caso. Sicuramente se si comincia a parlare di ergoterapia, la maggior parte non sa bene qual è il nostro ruolo, ma appena poi si specifica un po' di più che possiamo intervenire aiutandogli proprio nelle cose più semplici che a loro servono o comunque dove in questo momento è un po' più difficile essere autonomi, allora di solito accettano poi l'aiuto. Bisogna a volte anche definire fino a quando questo aiuto sarà necessario. Ecco, penso che è importante anche per la persona capire un po' in che direzione si va, capire che è un aiuto che può durare, come invece anche essere puntuale. Ecco.
Certo, in alcuni casi voi andate, vedete come riorganizzare, per dire, la giornata, la casa. Adesso poi entreremo nello specifico. Una volta che questi aiuti sono stati pensati e attuati, poi come siete arrivate? Andate via e aspettate se ci sarà ancora bisogno di voi. In alcuni casi, invece, bene o male, un intervento che continuerà nel tempo. Penso, per esempio, a chi ha delle forme degenerative, per esempio di demenza, di Alzheimer, di Parkinson.
Sì, allora nel caso delle demenze noi interveniamo soprattutto all'inizio, diciamo, quando è allo stadio iniziale, dove magari portando delle modifiche ambientali, perché è importante che la persona rimanga a domicilio il più lungo possibile. E quindi noi ci adoperiamo in questa cosa, aiutando anche i familiari magari a portare delle modifiche, a sapere come comportarsi in certi frangenti dove magari a volte è difficile capire e accettare che l'anziano, la mamma, il papà, siano cambiati, abbiano cambiato carattere, non siano più gli stessi di prima. Sì.
Allora, cominciano ad arrivare i primi messaggi. Qualcuno ci scrive: vivo distante da mia madre, vorrei chiedervi se è possibile considerare una videosorveglianza per intercettare eventuali cadute o problemi di sicurezza.
Non ho mai vissuto personalmente una situazione del genere, non so se Rossella te è già successo.
No, proprio una videosorveglianza? No. Potrebbe essere un'idea. Io quello che ho visto nella mia esperienza è questo braccialetto che mettono, dove schiacciando semplicemente un bottone parte la telefonata prima al figlio, poi dopo normalmente si arriva fino all'ambulanza. Mi sembrava efficace come cosa. La videosorveglianza, sì, potrebbe essere un'idea.
Qualcun altro ci scrive: mia mamma è molto contenta dell'aiuto della sua ergoterapista, aspetta l'appuntamento settimanale con grande piacere.
bene, ci fa piacere.
E quando è così è bello.
E quando è così è molto bello, sì.
Allora, questa signora ci dice aspetta l'appuntamento settimanale a casa, no? Quanto è importante il fatto di recarsi nelle case delle persone anziché accoglierle in uno studio?
Beh, allora posso immaginarmi che sono comunque persone apprezzano che qualcuno venga a domicilio perché comunque sono settimane forse impegnative, gli appuntamenti dai medici si possono anche accumulare facilmente, hanno comunque una settimana e ogni appuntamento comunque costa abbastanza fatica. È innanzitutto una questione pratica comunque e poi per noi intervenire nel loro ambiente ha sicuramente molto più senso, la persona è anche più orientata, non deve riabituarsi a un luogo sconosciuto, possiamo lavorare con materiali che questa persona conosce, se si fa un'attività di cucina è la sua cucina e non una cucina sconosciuta. E poi trovo che anche la presenza ogni tanto della famiglia, oppure arriva una visita, ecco, si ha una visione molto più completa della vita della persona anche.
Beh, noi non l'abbiamo ancora detto, voi in casa, cioè siamo un po' girati intorno all'argomento, diciamo andate in casa e aiutate la persona poi a trovare certe strategie che possono essere utili nella vita quotidiana. Entriamo un po' sul concreto adesso, facciamo un esempio, parliamo di cucina, che cosa fate in cucina per esempio per aiutare le persone?
Ma per esempio se una persona ha per esempio problemi alla spalla e non riesce più a prendere i piatti che sono in alto, allora riorganizziamo la cucina insieme alla persona di modo che abbia a portata di mano tutte le cose necessarie e poi sì. O anche per se qualcuno ha problemi di artrosi alle mani, a volte ci sono dei piccoli accorgimenti che possono, non so, un semplice antiscivolo messo sotto a la caffettiera, così per aprirlo, la persona riesce ad aprirla, invece altrimenti non riuscirebbe. Ecco, sono queste piccole cose della quotidianità. Allora noi insieme alla persona vediamo le cose che vengono ripetute ogni giorno e che sono importanti e cerchiamo assieme alla persona un modo per farlo in modo autonomo.
Quindi bisogna proprio viverla un po' questa persona, capire dove sono gli ostacoli, perché quella della caffettiera, ecco, magari per una persona vale, per un'altra no, quindi non si va e si fa quell'intervento in tutte le case.
No, esattamente, bisogna proprio, è quello il bello di essere a domicilio della persona, perché si vede proprio quali sono e poi si vede magari anche l'altezza della cucina, del tavolo, la sedia come è messa, se ci sono delle cose magari anche che non sono molto sicure, come a volte dei tappeti che si arricciano così, e noi o della, non so, anche le luci, se le luci sono troppo basse, sì, sono tutte cose che noi vediamo insieme alla persona e cerchiamo di apportare una modifica, ecco, una modifica che possa essere accettata e cerchiamo di fare le cose il più semplice possibile.
Certo, poi magari anche dei figli, dei parenti che regolarmente vanno in casa non hanno comunque l'occhio del professionista per capire dove stanno le difficoltà, quella dei tappeti magari ci si accorge, si vede quando strisciano i piedi che rischiano di inciampare, altre cose invece non vengono in mente. Diamo qualche input per quello che potrebbe riguardare per esempio il soggiorno, una zona dove si passa tanto tempo.
Sì.
Sì, anche lì un'organizzazione dell'alzata del divano, una poltrona su cui la persona probabilmente passa anche una gran parte del tempo che si adatta. Dei tavoli, degli oggetti forse che sono lì da tanto tempo ma che poi impediscono di passare in maniera sicura lungo il soggiorno. Ecco, penso a volte bisogna anche un po' risistemare per lasciare un po' più spazio.
Ecco, mi viene in mente, proprio anche per esperienze personali, che per esempio l'utilizzo di apparecchi elettronici non è sempre così semplice, no? Per gli anziani, quindi accendere e spegnere la radio oppure la televisione. Al giorno d'oggi ci sono decoder, televisioni, bisogna utilizzare più di un telecomando, a parte che poi non ci si ricorda dove viene lasciato e poi non ci si ricorda mai quale è quello giusto da utilizzare. Ci sono dei trucchi, delle strategie.
Ma a me è già successo perché ci sono dei telecomandi molto semplici, con giusto qualche tasto e molto grandi, e a volte si può, non sempre si può, ma quando è possibile, eliminare tutti i telecomandi e utilizzare quello che può accendere e spegnere la televisione o la radio, e questo sì, aiuta tanto l'anziano a sentirsi che è più autonomo.
Mm-hmm. E questo vale anche per i telefoni.
Esistono anche i telefoni,
proprio dei
certo.
telefoni semplificati, mm-hmm. sì. accessibili,
dove sì, se uno ha difficoltà a schiacciare i tasti, non riesce a fare il numero, ci sono dei tasti, non so, con questo chiamo mia figlia, con questo mio figlio, con mio fratello, ecco, questo, schiacciando un solo bottone parte la telefonata.
C'è anche la problematica della carica, perché poi una volta, insomma, il telefono fisso bene o male era sempre lì pronto all'uso. Per fortuna la maggior parte degli anziani ancora ha questo tipo di apparecchio, però c'è sempre la preoccupazione, no? L'avrà fatto scaricare, si ricorderà di attaccarlo in carica. Anche lì lo so che è difficile, ma avete qualche consiglio per il nostro pubblico?
Quello che io dico è proprio di prendere l'abitudine di rimettere il telefono sempre allo stesso posto e quindi in carica. Sì, non è sempre possibile, questo sì, effettivamente è un problema un po'...
È un po' grande quando appunto si ha una rete ben organizzata, poi sono informazioni pratiche da dover comunicare per fare in modo che chi passa a domicilio possa eventualmente dare un occhio. Così vale anche per il bere un bicchiere d'acqua, insomma sono piccoli accorgimenti che se si fanno, se ciascuna figura professionale riesce un po' a fare, ecco, questo è una presa a carico comunque completa.
Certo, immagino anche un po' di riorganizzazione della casa per favorire gli spostamenti anche, no? Soprattutto se magari una persona utilizza un bastone, quindi togliere elementi ingombranti, creare dei passaggi, dei varchi ben accessibili.
Sì, e soprattutto, ecco, io insisto tanto sull'illuminazione. E quello che adesso ultimamente ho visto, che ci sono, vendono queste lampadine da applicare alla presa, che si accendono al passaggio, e questo è molto utile per la notte, perché spesso gli anziani si alzano, non accendono la luce, poi magari inciampano su qualcosa, ecco, e questo è una cosa molto utile che si deve fare. E poi chiaramente l'ordine di non avere oggetti in giro, creare, se possibile togliere i tappeti, perché spesso le persone inciampano sul tappeto.
Aiutate anche gli anziani e le loro famiglie a riorganizzare un pochettino gli armadi dei vestiti, gli armadi della cucina. Magari qualcuno si è accorto, no? Quando chiedete a un genitore: mi prendi questo oggetto, dov'è questa cosa? Cominciano con la memoria, non ricordarsi, aprono tutti gli armadi finché trovano l'oggetto in questione. Quindi io ho visto interventi dove magari con l'anziano si trova una certa logica, si riordina tutta la casa, e addirittura per evitare questa apertura di tutti gli armadi, di tutti gli sportelli finché si trova l'oggetto giusto, sono state messe anche delle etichette con scritto che cosa sta esattamente in ogni posto, così a una prima occhiata è tutto chiaro.
Sì, oppure si possono mettere le foto anche delle cose, perché non sempre è possibile leggere o è troppo impegnativo, e quindi anche mettere delle etichette è una buona idea. O per esempio per i vestiti, proprio togliere magari la parte, i vestiti che non si usano, o mettiamo le cose invernali, metterle via e fare proprio un cambio, perché la persona possa ritrovare più facilmente, avere meno cose negli armadi, ecco.
Mm-hmm. Oppure mettere delle cose a vista, per esempio, ecco, dove non è più necessario aprire l'armadio, ma lo si ha lì. incredibile.
C'è anche il tasto dell'igiene personale, no? È un po' risaputo che molto spesso, un po' per dimenticanza che succede con l'età, un po' perché si fa più fatica, si comincia a trascurarlo un pochettino.
Sì, e lì normalmente intervengono i servizi di Spitex, quindi loro sono attivati e quindi magari vanno una volta alla settimana o tutti i giorni o due volte al giorno a seconda del bisogno. Sì, noi a volte facciamo se magari la difficoltà è non riesco a mettermi le calze così, allora magari alleniamo proprio questo gesto per vedere se magari con dei piccoli trucchetti la persona riesce di nuovo a mettersi le calze o a... non so, a lavarsi la schiena, per esempio, uno dice non riesco, è l'unica cosa che non riesco a fare, ma non voglio qualcuno che mi dia una mano, allora ci sono delle spazzole dove si può andare e lavarsi la schiena o lavare i piedi anche.
Beh, voi, diciamo, incontrando comunque regolarmente la persona anziana, fate un po' da antenna, quindi se è necessario coinvolgere un'altra figura, un altro professionista, poi lo segnalate. Ci sono delle persone che con l'età fanno magari fatica anche per dire a lavare i capelli, però non vogliono andare dal parrucchiere, ecco il caso in cui, dicevate, potrebbe venire un'infermiera di questi servizi tipo Spitex, ma ce ne sono anche altri, sì. E proprio aiutare, collaborare e lavare i capelli, aiutare a fare la doccia e quant'altro.
Sì, sì, e poi dove fanno anche un controllo anche per i medicamenti, dove magari preparano all'inizio della settimana la scatoletta con i medicamenti da prendere. E così hanno anche, venendo ogni giorno, hanno anche un controllo sull'anziano, no? Vedono se sta bene, sì, se ci sono altri problemi. E è anche molto importante collaborare tra di noi, cioè con gli infermieri, con gli aiuti domiciliari, con chi magari fa le pulizie.
I fisioterapisti mi viene in mente anche, sì. Sono dei buoni alleati un po' per valutare gli spostamenti.
Certo, poi c'era per esempio l'esempio delle calze, potete magari provare anche a fare, dei piccoli esercizi, dei piccoli movimenti, così come fate degli interventi per esempio per la memoria, voi andate presso il domicilio oppure a volte vengono da voi in studio, ma prevalentemente con gli anziani siete voi a spostarvi e poi lavorate con lui, fate degli esercizi mirati appunto per la memoria, potete fare anche dei piccoli esercizi fisici?
Sì, questo succede spesso dopo un periodo in ospedale dove forse la persona ha perso certe capacità, certe autonomie, dove ha perso forza e nel primo periodo dal rientro al proprio domicilio ha bisogno di ritrovare questi gesti e quindi lì si allenano.
Allora, qualcuno dice che purtroppo la burocrazia per ottenere questi tipi di aiuti è un po' lunghetta.
Allora, sì, la burocrazia non si sta semplificando, però richiedere una prescrizione sono anche cose che eventualmente possiamo fare, ecco, se appunto la famiglia si ritrova in difficoltà perché da gestire ci sono parecchie cose, può senz'altro chiedere anche a noi di occuparcene, è una buona occasione anche per prendere contatto proprio personalmente con il medico e avere delle informazioni sulla persona.
Qualcuno ci chiede come vi approcciate all'anziano reticente all'aiuto o al cambiamento?
Ma cerchiamo, succede, non è così raro, ma normalmente la prima cosa è entrare in relazione, è proprio il fatto di riuscire a parlare con la persona. E poi si cercano un po' dei punti, come si può dire?
Sì, si cerca di coinvolgerlo lì dove accetta di essere coinvolto. Se non arriviamo forse con il nostro piano d'attacco, ma si vede su quali basi si riesce a costruire. Forse la soluzione che avevamo in testa non funziona, allora si prova un altro metodo oppure è un altro professionista che riesce a raggiungere l'obiettivo oppure un collega, ecco.
Allora, siccome l'ascoltatore ha proprio scritto solamente questa frase, lo invito, se ci sta ascoltando, magari ad approfondire, perché può avere diverse interpretazioni, no? La domanda del tipo: io non riesco a ottenere da mio papà o la mia mamma dei risultati, con me è reticente, magari con l'ergoterapista si potrebbe ottenere di più perché è una persona esterna alla famiglia, e invece con i propri figli si riesce anche ad essere magari più duri o rifiutare certi aiuti. Questa è la prima interpretazione. L'altra era: il mio genitore non accetta nessuno che venga dall'esterno, che entra in casa sua, e quindi come fate tutto sommato per riuscire poi a lavorare con lui? Immagino ci siano queste due possibilità.
Normalmente nella maggior parte dei casi si trova sempre qualcosina che la persona accetta. Bisogna sta proprio un po' alla nostra abilità capire qual è questa cosa, e da lì si comincia. E allora lì, quando c'è una persona del genere, non bisogna porsi del tempo di rientro, una seduta devo riuscire, ma bisogna prendersi il tempo per entrare in avere anche la fiducia della persona, che deve capire che non vogliamo stravolgere, non vogliamo obbligarlo a fare qualcosa, perché tante volte hanno anche un po' paura che noi entriamo e cambiamo tutto, e lui dice: no, ma io ho le mie abitudini e voglio che siano mantenute, no? E anche fargli capire questo, quindi sì.
Beh, forse è anche importante capire che senza una rete, senza determinati aiuti, probabilmente non potendo più abitare da soli o risolvere tutte queste difficoltà da soli, la strada è un'altra, quella che nessuno vorrebbe, forse, no?
Sì. Dopo tante volte queste persone messe davanti all'alternativa, che potrebbe essere quella di andare in una casa anziani, allora cominciano ad essere un po' collaboranti. È brutto, perché può sembrare una minaccia, no? Però delle volte certe persone devono arrivare lì per accettare l'aiuto.
Che comunque il vostro intento è quello davvero di renderli autonomi e indipendenti, sì, il più a lungo possibile, quindi trovando delle strategie, degli aiuti, in fondo possono davvero riprendere in qualche modo la loro vita in mano.
Ma certo, anche magari solo in parte, ma è sicuramente il nostro obiettivo primo, è quello che l'anziano rimanga il più a lungo possibile a casa, dove ha i suoi ricordi, dove ha i suoi affetti.
E poi penso per esempio al fatto che gli aiuti possono essere molteplici, quindi se un aiuto non dovesse funzionare, poi però può dare accesso ad altri, come possono essere i centri diurni, che sostengono comunque la persona. Ecco.
Allora, l'ascoltatore o l'ascoltatrice ha scritto: mi riferivo a un'amica anziana che non ha famiglia vicina, ma un gruppo di amici che le vogliono bene. È una situazione un po' complessa e, conoscendo la persona, penso che stia ascoltando. Non vorrei creare dei problemi, ma quello che è stato detto mi aiuta. Lavoreremo maggiormente sulla relazione, piano piano offriremo degli aiuti e dei piccoli cambiamenti. Quindi, insomma, è proprio quello che dite,
sì,
voi. Qualcuno ci scrive: io trovo che è molto utile il servizio dei pasti a domicilio, perché gli incaricati fanno anche un servizio di vigilanza. Confermo che i tappeti sarebbero da togliere. Mia mamma qualche anno fa si è infortunata una spalla a causa di un tappeto. Da allora zero tappeti in tutta la casa. Qualcuno ci chiede anche: dopo le medie che cosa devo fare per diventare ergoterapista?
Bisogna fare penso il liceo. Io quando ho fatto l'ergoterapista era un altro percorso, però credo avere una maturità professionale o fare il liceo, e poi bisogna fare domanda alla SUPSI. Alla SUPSI qui a Manno c'è una formazione come ergoterapisti.
Ecco, naturalmente voi seguite l'anziano anche nelle sue attività quotidiane, le passeggiate, raggiungere magari i punti di suo interesse, se va in un centro dove incontra gente, se va al bar, se va a fare la spesa, anche lì a volte lo accompagnate per trovare magari il sistema migliore per aiutarlo.
Sì, le nostre prese a carico possono durare fino a un massimo di 2 ore per trattamento, quindi ci danno veramente la possibilità di uscire anche di casa, allenare per esempio uno spostamento in bus, allenare uno spostamento a piedi per raggiungere i negozi, la posta, ritrovare appunto queste attività.
Allora, il tempo vola, siamo già arrivati in conclusione, giusto il tempo per ricordare ancora una volta ai nostri ascoltatori che la figura dell'ergoterapista è uno specialista, quindi viene riconosciuto dalle casse malati, bisogna avere una prescrizione medica, quindi se voi familiari vi rendete conto di aver bisogno di un aiuto, di poter magari affiancare il vostro caro a una figura come quella dell'ergoterapista, ne dovete semplicemente parlare con il medico che segue l'anziano e sicuramente troverete la strategia migliore. Io ringrazio tantissimo Luisa Somazzi e Rossella Bellisoni per tutti i consigli che hanno dato ai nostri ascoltatori. Ricordo che le puntate possono essere riascoltate sul nostro podcast www.rsi.ch/podcast e troverete anche quello della consulenza. Vi auguro buon pomeriggio, ci ritroviamo domani.